studi.
Saranno studi politeisti. Ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo che sono meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo e noi, quello che noi parliamo è la Federazione Pagana, sono tutte le idee relative alla Federazione Pagana. E vi ricordo che queste idee vengono diffuse attraverso radio ormai da quasi 10 anni. Sono 10 anni che ogni giovedì trasmettiamo attraverso i microfoni della radio e diffondiamo questo modo di essere, questo modo di pensare che si sta diffondendo un po' dappertutto. Quello che mi preme iniziare la trasmissione di oggi e avrà un argomento centrale, visto le direttive del governo sono quelle di parlare, di dare massimo evento a,
di adeguare la trasmissione,
all'evento, cioè la morte di Wojtyla. Naturalmente noi ci adeguiamo all'evento e anziché parlare degli dei e dei miti, parleremo di questo personaggio e del l'orrore che questo personaggio ha seminato nel corso della sua esistenza e in funzione di un'organizzazione ben precisa e di interessi ben precisi. Per parlare di questo personaggio, prima di tutto farò una breve introduzione con un nome fittizio, Marco Ceolin o Gilberto Bragalin da Bevilacqua, perché bisogna fare i confronti per sapere che con Bragalin da Bevilacqua, scusate il nome di fantasia, si può avere un atteggiamento, con Wojtyla a capo dell'organizzazione cattolica non si può avere lo stesso atteggiamento che si ha con Bragalin Bevilacqua, e di questo ne spiegheremo. Io c'ho un'altra cosa però prima di questo, Francesco, sì, ricordami questa cosa che devo partire per fare il discorso. Perché tutto si silenzia, tutto è sparito, tutto è annullato, ma oh fioi, ieri il Senato ha votato la Costituzione Europea, cioè, non so se mi spiego, cioè la Costituzione Europea che è praticamente la guida di quelle che sono le nostre scelte, ieri è sparita dalle informazioni. Hai qualche informazione, Francesco?
No, guarda, io la rassegna stampa non l'ho ancora visto, però appunto...
Comunque,
sono tante le notizie che spariscono e che appunto...
La Costituzione è la base di ogni sistema giuridico, lo so. In Italia ormai esistono tutta una serie di strutture mafiose che si stanno impadronendo delle istituzioni in maniera veramente squallida, assassina, criminale. E purtroppo queste strutture mafiose hanno la complicità anche di molti magistrati. Io ho un paio di fatti sotto mano che mi hanno un po' lasciato rabbrividire. È chiaro che non ho una polizia segreta, per cui devo affidarmi a quelle che sono le notizie che si diffondono. Però chiaramente ho effettivamente una cosa estremamente grave. Ebbene, la Costituzione europea, che sarà la Costituzione guida anche di tutte le Costituzioni nazionali europee, per l'Italia è stata approvata ieri dal Senato della Repubblica. Significa che è stata approvata dalla Camera, è stata approvata dal Senato, va alla firma del Presidente della Repubblica e se non mi sbaglio nel 2006 entra in vigore. Oh fioi, la Costituzione! Non so se... Non so, sparita! Silenzio assoluto! Non si sa niente! È una cosa veramente allucinante.
Beh, come non si sa niente del discorso... quasi 22 anni si è chiuso il discorso del fallimento del Banco Ambrosiano Veneto e stranamente all'assemblea fallimentare di chiusura erano presenti 100 banche e mancava soltanto lo IOR. Il Sole 24 Ore ha ricordato che nel 1984, 21 anni fa, il Vaticano ha versato alle banche coinvolte nel fallimento, fonte del Sole 24 Ore, oltre 250 milioni di dollari. Tra l'altro, tra il credito del Banco Ambrosiano Veneto c'era lo IOR che non si è presentato all'assemblea fallimentare di chiusura, di conseguenza non incassa niente. Oltre a non incassare niente, nel 1984, 22 anni fa quasi, ha tirato fuori oltre 250 milioni di dollari per pagare il coinvolgimento morale nel fallimento,
Fate un po' voi.
Notizia è apparsa solo sul Sole 24 Ore nella pagina Affari e Finanza.
Coinvolgimento morale, cosa significa? Significa che ci sono delle responsabilità morali anche se non sono materiali, partecipazione. Questo farà anche un motivo per cui parleremo anche di Wojtyla dopo. Per cui ricordatevi, la Costituzione è stata approvata dal Senato ieri, nessuno ne ha parlato, fate un po' voi, lasciamo qui il discorso. Per me è una roba che mi lascia allucinato, però...
Claudio, bisogna sempre ricordare quella frase di Nietzsche che diceva occorre sapere che un teologo, un prete, un papa, non appena aprono bocca a pronunciare una frase, non solo sbagliano, ma mentono.
Sì, sì, no, non mentono e basta.
Ecco, Nietzsche sottolinea e mette proprio in corsivo il mentono, il mentire.
Allora, cominciamo a parlare di sto Ceolin di Bevilacqua. Ceolin Bevilacqua, naturalmente un nome di fantasia, tanto per dire una persona popolare, no? Cioè, proprio scende da persona popolare. E Ceolin Bevilacqua è stato un grandissimo figlio di puttana, un ladro, un bandito, massacrato di botte la moglie, violentato i figli, ne ha fatte di cotte di crude. Ceolin Bevilacqua muore e si può fare un necrologio, la famiglia piange lo scomparso. Lo si può fare perché Ceolin Bevilacqua in fondo era un disgraziato. Morto il disgraziato, tutti i suoi reati, cioè tutte le sue malvagità si estinguono. Per cui non ci interessa più andare alla ricerca di una vendetta a postuma, anche perché tutto sommato le persone offese hanno avuto la soddisfazione dell'offesa ricevuta proprio dalla sua morte. Pertanto non ci interessa andare a ricordare più di tanto, se non come memoria storica, se non come ricordo, se non come ricordiamoci cosa è successo affinché non accada più. Cioè non ci interessa andare a bastonare il Ceolin Bevilacqua o la persona qualunque, insomma, che ha fatto quelle cose. Diverso invece è il discorso quando parliamo di un personaggio, di una figura che ha fatto delle cose, cioè il responsabile morale, dice Francesco, ma in realtà è qualcosa di più morale, lo ha dimostrato Giovanni XXIII, che ha mandato via quella bolla attraverso la quale scomunicava tutti quelli che denunciavano l'attività dei preti pedofili, ed è di una gravità infame veramente la cosa, e naturalmente è fatto santo, lo faranno beato e lo faranno santo, cioè non c'è problemi, il sistema per fare santi nella Chiesa Cattolica bisogna aver distrutto gli esseri umani, bisogna aver macellato gli esseri umani, bisogna aver costretto gli esseri umani in ginocchio a maggior gloria di quel criminale assassino che è il Dio padrone dei cristiani. C'è un'immagine che è crudele, che è assassina, che è miserabile, proprio a maggior gloria del Dio padrone. Io vi posso anche leggere proprio a cosa servono le missioni, anche in un testo abbastanza che ho qui anche sotto mano, cioè proprio per distruggere la capacità degli uomini di costruire la loro vita, la loro esistenza. Pertanto, quando noi parliamo di Wojtyla, non è che possiamo parlare come parleremo di Ceolin, perché Wojtyla è l'incarnazione, è la figura rappresentante, è la figura chiave di tutta la Chiesa Cattolica. Cioè ogni delitto commesso dalla Chiesa Cattolica a sua maggior gloria è imputabile moralmente a Wojtyla. Cioè la partecipazione morale non è un reato che si dà solo al disgraziato che non si può difendere. Nel nostro codice, nella nostra Costituzione, ogni persona è uguale sottoposta alla legge, pertanto anche il nostro sistema di giudizio, anche il nostro sistema di pensiero deve essere coerente a quello che è la nostra Costituzione, cioè la nostra Costituzione che ci dice come noi dobbiamo rapportarci con le cose. Pertanto Wojtyla è responsabile di tutte le malvagità e di tutte le porcate fatte dalla Chiesa Cattolica, ma ancora di più, perché questo è un atteggiamento anticlericale, cioè un anticlericale si esprimerebbe in questo modo. In realtà Wojtyla è responsabile di aver macellato l'umanità attraverso il diluvio universale, è responsabile di aver macellato Sodoma e Gomorra, è responsabile di tutti i delitti che si imputano al suo Dio padrone, perché di quei delitti lui ne ha assunto la responsabilità morale proprio da quando è diventato Papa, esattamente come se l'assume la responsabilità morale il suo successore. Questi delitti sono delitti atroci, sono delitti di genocidio, sono delitti di una gravità immane. E noi, quando pensiamo a questo personaggio, dobbiamo partire da questo punto di vista. Comunque, io non so se Francesco tu hai qualche rassegna stampa o qualche informazione da aggiungere, però io ho due o tre notizie giornalistiche degli ultimissimi giorni, perché di porcate di Wojtyla, se ne voglio tirare fuori, io ho una rassegna stampa accurata di 10 anni e in più ho i CD della Repubblica che vanno di altri 20 anni. Per cui tutte le porcate, tutte le infamità che ha fatto Wojtyla con la sua congrega di assassini e di criminali, perché ricordatevi che mettere in ginocchio bambini a pregare significa costringere dei bambini ad essere stuprati, significa stuprare i bambini, significa stuprare la loro mente, significa stuprare la loro capacità critica, significa stuprare la loro capacità di dare l'assalto al cielo, di dare l'assalto alla conoscenza. E Wojtyla è responsabile di stupro dell'umanità, proprio perché, ed è ancora più responsabile, perché organizzazioni mafiose non hanno obbedito al dettato costituzionale costringendo Wojtyla a mantenere le sue proposizioni, le sue affermazioni, le sue asserzioni all'interno della propria religione, della propria fede, ma alcune strutture criminali hanno consentito che questa azione criminale di Wojtyla, che è la sua fede, il suo modo di pensare e di vedere il mondo, venissero imposte a settori sociali. Per esempio venisse esposto il crocefisso nelle scuole, un atto criminale, un atto terrorista infinitamente più grande che non l'uccisione di Aldo Moro, e se volete denunciarmi fatevelo pure, che lo posso dimostrare in qualsiasi tribunale. Esporre il crocefisso nelle scuole è il maggior atto di terrorismo sociale che viene compiuto. È chiaro? Ed è terrorismo, ed è vergognoso vedere i magistrati che vendono il culo come puttane e non perseguono questo reato gravissimo. Sembra quasi che ne siano complici, come se non si sapesse.
No, io voglio aggiungere una cosa, che Wojtyla giustamente è stato un grande papa perché è stato il più attento nell'attuare la predicazione cristiana, cioè nel senso che i comportamenti, le azioni, tutto quello che è stato fatto non è stato fatto per una sua malattia, per una sua deformazione, per un suo disagio, per un suo dispiacere, l'ha fatto applicando alla minima lettera quello che appunto è l'insegnamento cristiano, cioè logicamente l'insegnamento cristiano, la predicazione di Cristo, le parole di Cristo sono incentrate su cosa? Sul portare violenza. Giustamente proprio un libro che è uscito recentemente dice: quando c'era di guerra il Dio del cristianesimo occidentale balza in primo piano. Perché? Perché l'insegnamento di Cristo porta a questo. E c'è una cosa che è caratteristica, dice: tutte le scene della predicazione cristiana sono scene di orrore, e basta pensare appunto, partendo, dice, da una citazione anche biblica dell'Apocalisse, altre scene di orrore: uccelli inviati a mangiare le carni di tutti gli uomini, liberi, schiavi, piccoli e grandi. Questo è un esempio, un capoverso dell'Apocalisse. E appunto il bravo Wojtyla è stato non un artefice, ma è stato un continuatore della tradizione cristiana che parte dall'insegnamento di Cristo. L'insegnamento di Cristo è sempre un insegnamento violento, è sempre un insegnamento di imposizione, di violenza, fatto in tutte quante le caratteristiche. Io vorrei anche leggere una frase che dice chiaramente: è necessario riconoscere la verità storica e psicologica, altrimenti l'ipocrisia annidiata al fondo del cristianesimo manterrà i suoi credenti ignari dell'ira dell'agnello in cui ripongono la loro fiducia. Soltanto una contrita presa di coscienza dell'ipocrisia del cristianesimo sul tema della pace e della guerra potrebbe dar via a una nuova era, a una nuova riforma atta a liberare la religione monoteistica dalle sue radici nella guerra e la guerra dalle sue radici nel monoteismo. Considerando sempre un'altra citazione di questo libro, dice: il richiamo a svegliarsi rimane inascoltato, e così la maggior parte degli uomini conduce una vita di silenziosa disperazione. Perché? Semplicemente perché la loro fede è semplicistica. La maggior parte delle persone, la stragrande maggioranza, anzi tutti noi siamo cristiani dalla testa ai piedi, completamente immersi nella speranza. Inconsciamente siamo lasciati convertire all'illusione della speranza. Ma la speranza si trasforma in ciò che essa copre, nella sua fedele compagna notturna, la disperazione. E a noi hanno insegnato, ingannandoci, soltanto la metà superiore di questa verità. In alto i cuori sta per nascere un nuovo giorno. Questo è un testo che dice chiaramente che il monoteismo, tutto il monoteismo, e lui dice chiaramente, mi riferisco soprattutto a quello cristiano occidentale, perché noi viviamo in quello, e quella è la nostra realtà. Gli altri non ci raggiungono, non sono modellati nella nostra società, sono dannosi. E qua chiaramente si parla di caratteristica dell'orrore e della disperazione che il cristianesimo porta a tutti gli uomini, e dell'atrocità e dell'ira dell'agnello che è presente nella religione cristiana. Il richiamo che viene fatto continuamente a Papa Wojtyla come artefice della pace, significa che soltanto loro hanno il diritto di combattere la guerra, e solo che la loro guerra è giusta, gli altri non possono combattere, gli altri devono arrendersi, gli altri devono essere tranquille pecorelle portate all'ovile.
Per sottolineare quello che dice Francesco, io vi leggo questo passo. In passato il principe cristiano Enrico aveva fatto uccidere il principe pagano Cruto e quindi, con l'appoggio danese e tedesco, aveva ripreso il regno degli Abodriti, ingrandendolo molto e facendo della sua residenza Alta Lubecca, a nord-est della città odierna, il centro di un regno slavo cristiano. Ma nel 1127, dopo l'uccisione di Enrico, tutto questo crollò rapidamente, anche perché i suoi figli e nipoti perirono uno dopo l'altro nello stesso modo, vittime di attentati. Ma nel 1134 Vicellino si guadagnò il favore dell'imperatore, San Vicellino, sottolineo, dell'imperatore Lotario. Questi fece allora costruire presso Segeberg, a est della Trave, una fondazione canonica, e la trasferì a Vicellino insieme ad una fortezza. Attenzione, durante la costruzione della fortezza, uno slavo che osservava domandò delle fortificazioni che si stavano erigendo qui, nella quiete. Qui si edifica un giogo per tutta la regione, fu la risposta di un principe slavo. Muovendo da questa base si espugneranno prima Plon, poi Oldenburg e Lubecca, si varcherà infine la Trave e si conquisterà Ratzenburg con tutta la Pomerania. Ma anche il paese degli Ottobriti non sfuggirà alle loro mani. E quando l'altro indaga sulla causa di tale sventura, il principe dice: «Vedi quel piccolo cranio calvo che sta a fianco del re? Quello ha portato su noi tutti la sventura». La testa pelata era quella del missionario Vicellino, l'apostolo degli slavi. Regolarmente, infatti, il potere politico si coniugava con l'impresa missionaria della cristianizzazione e viceversa. Cioè, questo serve la missione, i missionari. Serve a distruggere gli uomini, a distruggere la vita degli uomini, e naturalmente si coniugano con i vari poteri, con le varie destabilizzazioni sociali.
Facciamo un salto nell'attualità.
Sì.
Si parte con una citazione. Ho letto il libro dell'Apocalisse e si crede che il mondo finirà per qualche grande catastrofe naturale, voglio sperare, ma ogni giorno penso che il tempo stia per scadere. Questo lo disse l'ex segretario della difesa Weizenberg, l'uomo che deteneva nel 1982 il controllo del nostro arsenale di armi di distruzione di massa. Non so su quante generazioni possiamo contare ancora prima del ritorno del Signore, disse il ministro degli interni di Reagan, e il presidente stesso ebbe a dire: a volte penso che in questo momento stiamo muovendo molto rapidamente verso l'Armageddon. Anche i presidenti Carter, Clinton e Bush sono tutti ferventi seguaci della fede cristiana, pregano, vanno in chiesa e leggono la Bibbia.
Poi vedremo come gli americani hanno criticato Bush, cioè hanno criticato Wojtyla, scusate. Francesco, mi dai 3 minuti di più?
Sì,
devo
vai,
leggere questa.
Vai pure.
Bene, vi ha letto Francesco quell'autorità, io prima vi ho letto...
Voglio consigliarlo a tutti, è il libro di James Hillman, Un terribile amore per la guerra, che Hillman stesso definisce in una parte del suo libro, fa attacco al cristianesimo, tanto per essere...
Fate un po' voi. Io vi ho letto un pezzo di storia criminale del cristianesimo sulla questione degli slavi, una notizia quotidiana, tutto sommato. Francesco vi ha letto l'attualità di Hillman e di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, poi vi leggerò qualcos'altro. Però bisogna risalire anche all'origine di questo. Sapete che noi imputiamo questo ai Vangeli, perché? Perché noi sosteniamo che i Vangeli sono solo delle pure semplici operazioni politiche, operazioni di dominio fatte all'interno di un piccolo gruppo che poi si sono estese e hanno funzionato anche su larga scala, chiaramente con i dovuti aggiornamenti. Che la figura Cristo non sia mai esistita, questo lo affermiamo in assoluto, perché non è mai esistita. Chiaramente noi come persone religiose, come apprendisti stregoni, sappiamo che non è mai esistita. Chiaramente gli studiosi possono sempre cingischionare, cioè dire sì, ma forse sa, non si sa bene. Ebbene, io vi leggo questa lettera che è apparsa sulla lettera con la risposta, che è apparsa sulla Repubblica del 29 marzo 2005, e la risposta a questa lettera è di Augias, Corrado Augias, mica l'ho scritta io sta risposta, Allora, il codice da Vinci tra realtà e fiction, si intitola l'articolo. Caro Augias, dice chi scrive ad Augias, si chiama Luca Del Pozzo, chi scrive ad Augias, dice: caro Augias, se vogliamo dire la verità sul romanzo Codice da Vinci, dobbiamo ammettere che il libro di Dan Brown si smentisce da solo. La storia termina con una specie di rivelazione secondo cui l'ultima discendente della dinastia regale, che ebbe inizio dalle nozze tra Gesù e Maddalena, sarebbe la protagonista del romanzo stesso, la giovane figlia del custode del Louvre, che accompagna lo studioso americano nelle sue peripezie. Se davvero Dan Brown aveva in mente di riscrivere, seppur in modo romanzesco, la storia della Chiesa alla luce della leggenda del Graal, francamente poteva fare di meglio. Un'altra considerazione, a proposito di quanto lei ha scritto, caro Augias, sui quattro Vangeli canonici, non è vero che nessuno degli evangelisti era stato testimone di diretto dei fatti, forse dimentica che dei quattro evangelisti, Matteo e Giovanni, facevano parte del gruppo dei 12 apostoli, che vissero come Gesù negli anni della sua vita pubblica, come peraltro è testimoniato anche dei Vangeli cosiddetti apocrifi. Almeno su questo non facciamo confusione, ce n'è già troppa in giro. A questa lettera di questa del signor Luca Del Pozzo risponde Augias e dice: il romanzo di Brown mi è sembrato mediocre, soprattutto per la scrittura, abile però nella sceneggiatura, abilissimo nell'aver colto il momento in cui un'antica leggenda avrebbe potuto rivivere nell'attuale atmosfera di religiosità diffusa e imprecisa. Per quanto riguarda i Vangeli, da anni gli studiosi sono quasi unanimi nel ritenere che non furono scritti durante la vita di Gesù, né i tre sinottici, Marco, Luca, Matteo, né quello attribuito a Giovanni, autore, di cui in realtà non si sa nulla, anche se tra i quattro sembra il più esatto storicamente. A chi volesse approfondire, consiglio il recente volume Le parole dimenticate di Gesù, a cura del professor Mauro Pesce, Lorenzo Valla Mondadori. Un saggio costato anni di ricerche. La maggior parte degli specialisti, Pesce insegna storia del cristianesimo a Bologna, ritengono che gli autori che hanno scritto i Vangeli non siano stati testimoni dei fatti, ma persone della generazione successiva a quelle dei discepoli storici di Gesù, che hanno scritto spesso sulla base di altre opere o informazioni orali che cercavano di divagliare, come fa ad esempio l'autore del Vangelo di Luca. In particolare il Vangelo di Giovanni è stato scritto diverse volte. L'autore, nell'ultima redazione, dice di basarsi sulla testimonianza scritta, evidentemente perduta, del discepolo amato da Gesù, un discepolo senza nome a cui la tradizione assegna il nome di Giovanni, ma che secondo altri potrebbe invece essere Lazzaro. Chi ha scritto il Vangelo di Luca conosceva diversi Vangeli scritti, tra cui anche il Vangelo di Marco, ma non li considerava veramente sicuri, altrimenti non si sarebbe preoccupato di scriverne un altro verso gli anni 70-80 del primo secolo. Questo è lo stato delle indagini sul piano storico e filologico. Trattandosi di testi sacri, esistono poi interpretazioni ed esegesi secondo i canoni della fede, che riguarda evidentemente solo chi di quella fede partecipa. Sempre sul piano storico bisogna infine ricordare che i quattro Vangeli ufficiali vennero scelti a maggioranza fra i molti allora in circolazione durante il concilio congresso di Nicea nel 325. Per cui, detto questo, che lo dice Augias, non lo diciamo noi, si tratta di tre operazioni politiche che servivano per distruggere i sistemi sociali e che hanno avuto il loro apogeo proprio in questo secolo.
Sì, beh, la falsità è sempre stata incentrata sulla volontà di controllare, di reprimere, di sottomettere.
Per cui già questo vuol dire un truffatore.
Ma tutta la Chiesa, tutti i teologi sono dei truffatori, degli ingannatori, della menzogna. Cioè, da sempre tutti quanti i cristiani che hanno combattuto perché la loro religione sia storica hanno detto una menzogna, una falsità. e rientra nella meccanica delle cose, rientra nella volontà di ingannare, rientra nella volontà di essere incapaci di sostenere un qualcosa che sia una propria idea, perché gli si deve dare una continuità storica, una profondità che non esiste. Tutta questa volontà di imporre agli altri il credere, l'avere fede, l'accettare anche se è assurdo, è sempre utilizzato e finalizzato proprio per annientare le persone. Non è una grande idea che va avanti, che si propone, che fornisce delle interpretazioni, delle visioni o che dà delle immagini o delle suggestioni. In realtà è la volontà di dominio, è la volontà proprio di porsi su tutto. E logicamente bisogna comprendere che non si può contrastare il monoteismo facendo i laici o gli anticlericali. E chi lo fa, tutto rispetto a me e la considerazione. Perché giustamente, come ha detto Emanuele Severino sul Corriere della Sera del 4 aprile, l'ha chiamato un papa per salvare la nave alla deriva. In realtà il cristianesimo è sempre alla deriva, è sempre mancante, ma è alla deriva, sopravvive perché noi gli diamo un minimo di credibilità, di storicità, di validità. Ma il monoteismo, il cristianesimo, non ha nessuna validità. Se il va alla deriva e prosegue va avanti è soltanto perché noi non siamo capaci di ammettere che re è nudo, cioè nel senso che non esiste questo Cristo. E Emanuele Severino dice, fa la forza che manca al mondo laico. In realtà noi saremo in un momento in cui nell'agonia, nella fine del monoteismo, assistiamo alle scene più forti e ci vorrebbe una visione diversa, una visione altra, una visione potente e capace, una visione religiosa diversa per poter affrontare le cose. Ma dice, sempre, queste sono le parole di Emanuele Severino, nel mondo laico nel frattempo non c'è stato e non c'è nulla di simile a questa forza e questo coraggio, cioè la cattiveria che ha avuto Carlo Voltila, che ha avuto il presente Papa, ma che ha da sempre la religione cattolica. E dice appunto, il mondo laico si trova davanti a uno stato in discesa, eppure non ha la forza di dare il colpo finale a questo. Perché? Perché anche i laici sono vincolati, zavorrati dal credere che il Dio esista, il Dio creatore. Ed è questa la debolezza intrinseca che appunto dice la forza che manca al mondo laico, che dice Emanuele Severino. Alla fine, come diceva Papini sul fallimento dell'anticlericalismo, alla fine anche l'anticlericale crede in Dio o pensa o ipotizza Dio. Noi come pagani sappiamo che il Dio creatore non è mai esistito e non mai esisterà. Sappiamo che è menzogna, invenzione e falsità. Ma bisogna avere questo coraggio di guardare di fronte a questa realtà, di ammettere come sono le cose, non perché siamo stati condizionati, legati, cercare di mantenere in piedi un cadavere che è uno zombie. E giustamente Emanuele Severino, che è un filosofo in gamba, dice chiaramente al mondo laico manca la forza, e la forza è quello di essere chiari, dire chiaramente viviamo in uno scontro. E Ilman, per fortuna in un libro tradotto da poco appunto, che è Un terribile amore per la guerra, ce lo dice: noi dobbiamo liberarci dalla dominazione cristiana, noi dobbiamo attaccare il cristianesimo. Infatti dice, io chiamerò il mio libro Attacco al cristianesimo. Ma perché? Perché il cristianesimo è una catena, è un qualcosa che copre, è una catena che va spezzata, e logicamente solo quando potremo essere liberi di muoverci in ogni direzione avremo la forza, l'energia, la possibilità di trovare qualcosa di diverso. E come dice chiaramente Severino, sempre sul Corriere della Sera, noi avremo una strada in discesa, perché il monoteismo è a deriva, è soltanto la nostra debolezza, inadeguatezza nell'affrontare la cosa che lo mantiene in piedi. Sì, passavo un altro argomento, tranquillo.
E se vogliamo guardare le ultime carognate fatte a Voitila, a parte il fatto di difendere ferocemente i preti pedofili, ricordo che il Vaticano è sotto processo in almeno due tribunali degli Stati Uniti, e in più è stato chiamato Voitila stesso a testimoniare durante un processo di pedofilia in Francia, e la testimonianza è stata bloccata chiaramente dal Ministero degli Esteri, dallo Stato francese, perché Voitila è comunque un capo di Stato, ma non è stata bloccata per l'incompetenza di Voitila, perché Voitila era responsabile dell'attività di stupro dei bambini messi in atto da quei vescovi francesi, come è responsabile dello stupro dei bambini messo in atto dai vescovi americani. e il Vaticano è sotto processo per questo e viene chiamato a risarcire le vittime. E vi ricordo che sono parecchie centinaia di milioni di dollari che già sono stati versati o comunque sono stati assegnati, e ancora almeno un migliaio di preti americani sono sotto processo per stupro di minori. E vi ricordo che lo stupro di minori è avvenuto ad opera dei preti cattolici proprio per l'imitazione di Cristo, del Gesù di Nazareth, perché il Gesù, vi ricordo nei Vangeli, viene arrestato con un ragazzino nudo. E quell'arresto di un ragazzino nudo è la giustificazione di tutti i preti di come comportarsi, ed è il loro avallo, cioè loro seguono Cristo proprio nella misura in cui stuprano i bambini. Chiaramente non tutti i preti stuprano bambini, perché ci sono anche degli uomini fra di loro, però la linea, la tendenza generale è questa. E il silenziare ciò che avviene nei seminari, silenziare ciò che avveniva nei orfanotrofi, silenziare ciò che avveniva nelle stesse galere, negli ospedali, dove i preti stupravano, offendevano, denigravano, assalivano le persone, è veramente grave. E il fatto che la magistratura abbia sempre protetto questo tipo di comportamenti, salvo intervenire solo là dove non poteva fare a meno di intervenire, è una gravità immane. E il fatto stesso che gli organi di informazione stiano silenziando queste notizie significa aiutare il terrorismo nel suo sviluppo, nella sua attività di devastazione dei sistemi sociali. Perché alla fin fine questo è il nocciolo della questione. Cioè, noi abbiamo dei principi morali ed etici che sono la nostra Costituzione, e abbiamo degli interessi di potentati, di altra gente, che invece preferiscono applicare i dettami della Chiesa cattolica per i loro interessi. L'ospedale di Treviso impediva gli aborti.
A Claudio, sulle cose degli ospedali, io l'ho ricordato giovedì scorso che la Regione Lombardia ha appena concluso un accordo con la Chiesa cattolica al fine di garantire ogni 250 malati un cappellano cattolico.
Che vuol dire sottrarre soldi alla sanità? E significa offendere gli ammalati, significa fare atti di terrorismo
ogni 250 malati. Un cappellano ogni 250 malati.
Cui significa sottoporre ad attività di terrorismo le persone. Cioè, siamo a livelli di una gravità enorme, effettivamente siamo in situazione. Io qui ho sotto mano ciò che dice Zapatero. C'è appena stata una polemica qualche giorno fa fra la Chiesa, fra Wojtyla e Zapatero. Wojtyla ha attaccato personalmente la Spagna, e vi ricordo che Zapatero ha convocato l'ambasciatore del Vaticano in Spagna chiedendo a Wojtyla di rispettare maggiormente la Spagna.
Ma ci sono anche problemi con l'Argentina,
Ci sono polemiche con l'Argentina, dove il vescovo è stato allontanato per varie questioni. Ah sì, è stato allontanato perché ha detto che chi vuole il divorzio o le unioni gay, adesso non mi ricordo, dovrebbe buttarsi a mare con una pietra al collo. Bene, i cappellani militari argentini hanno partecipato a buttare a mare con le pietre al collo i detenuti politici durante le dittature. E il governo argentino non ha gradito la battuta.
Il paragone soprattutto.
Non l'ha molto gradita la faccenda.
Davvero dire alle madri di Piazza de Mayo, le stime ufficiali di 10.000 persone scomparse durante il governo Unito.
Pio Laghi, vi ricordo, è uno dei responsabili di questo. E Pio Laghi è l'amico che ammazzava la gente, che ha partecipato, che è responsabile, diretto, morale, non ha importanza, è responsabile. È l'amichetto della macellaia dell'India, la Teresa di Calcutta, quella che andava in giro a ricattare i genitori dei bambini ammalati dicendo o ti battezzi o non gli do le medicine. Ricordiamocelo questo, altrimenti stiamo perdendo di vista parecchie robettine. E grazie alla Puglia, alla Forza Italia che ha appoggiato il grande progetto dell'ospedale di Padre Pio, e la Puglia ha cambiato bandiera. Non so di quanto abbia cambiato bandiera, sinceramente, vista come si è presentato l'altro, però sta di fatto che ha cambiato bandiera.
Sì, beh, sul discorso del Padre Pio basta pensare che ci fu qualcuno che disse che in realtà non gli fece il Padre Pio i soldi, ma li diede qualcun altro, che era un certo sindaco di New York, Raffaele La Guardia. E qualcuno l'ha detto, qualcuno l'ha ricordato, qualcuno l'ha anche silenziato. Ma no, ma il pericolo che avete il monoteismo, voglio darlo collegato all'attualità. Posso, Claudio?
Certo, vai tranquillo.
Allora, a parte il fatto che non so per quale motivo gran parte dei gay sono cattolici, sono cristiani, sono credenti, e che purtroppo è una sfortuna loro, c'è un discorso che noi siamo sempre dell'avviso che le persone hanno di sempre la libertà di manifestare le loro idee, quello che loro sono. Ma cosa sta avvenendo in Israele e a Gerusalemme? Allora, il Corriere della Sera, il 1 aprile 2004, dice: religiosi uniti contro il Gay Pride. È un'offesa per Gerusalemme. Aperte virgolette. Non sarebbe solo un'offesa, ma anche una provocazione. Aperte virgolette. Nessuno può sporcare la città santa. È una ferita per tutte le religioni. Chiuse virgolette. Per una volta hanno parlato con una voce sola i due rabbini capo di Israele, vi salto i nomi, il nunzio apostolico, il patriarca latino, quello armeno, quello greco ortodosso e i sceichi musulmani, ebrei, cristiani e musulmani, insieme per fermare il Gay Pride del 2005. I rappresentanti delle tre regioni monoteistiche hanno evocato la minaccia di Dio, aperte virgolette, ha distrutto questa città e non vogliamo che succeda a noi. Ci punirà se lasciamo che questo accada, chiuse i virgolette, ha proclamato lo sceicco Bukhari. E prosegue sempre, aperte virgolette, chiediamo agli organizzatori dell'evento, ha detto il rabbino del capo sefardita Sholom Amar, di non macchiare la sacralità di questa città. E dice appunto, quando il World Pride venne all'estero 5 anni fa per la prima volta a Roma, Giovanni Paolo II espresse la sua amarezza e definì la sfilata un'offesa ai valori cristiani di una città così profondamente nel cuore dei cattolici di tutto il mondo. Qualcuno ha notato che finalmente, come sempre, quando è stato di minacciare, le regioni monoteistiche riescono a parlare con un'unica voce. E voglio ricordare che qui c'erano a Gerusalemme, in Israele, di fianco c'erano gli ortodossi, c'erano i cristiani, c'erano i cattolici, c'erano gli ebrei e c'erano i musulmani. E qualcuno ha ricordato, ha detto, ricordando la parola di Dio, ha distrutto questa città e non vogliamo che succeda a noi. Ci punirà se lasciamo che questo accada. Ecco, questo sarà il concetto. Se poi le persone si liberano, si penseranno loro a punirlo. Questo è avvenuto, e non è il pesce d'aprile, perché il primo d'aprile, comunque questo sta succedendo in Israele. E questa è l'attualità, è un dato di fatto. Cos'è il monoteismo? Il monoteismo è capace di unificarsi sulla capacità di fare guerra.
A proposito di Wojtyla, dice il New York Times, l'America ricorda però Giovanni Paolo II anche come il Papa che non ha voluto o saputo affrontare lo scandalo della pedofilia nella Chiesa Cattolica, lasciando che una diocesi come quella di Boston arrivasse alla bancarotta, che sulla guerra in Iraq si è trovato su un fronte diverso sia nel 91 con Bush padre, sia nel 2003 con George Bush. Quando la posizione apertamente pacifista del Vaticano irritò talmente la Casa Bianca da provocare un piccolo incidente diplomatico. Perché è avvenuto il piccolo incidente diplomatico? Perché a Wojtyla aveva degli interessi particolari in Iraq, che purtroppo adesso i protestanti glieli stanno portando via. Vi ricordo che oltre all'esercito americano sono arrivati decine e decine di missionari cristiani, protestanti e cattolici, che hanno l'unico scopo di andare a diffondere il cristianesimo in mezzo ai musulmani. E questa è la vera guerra, è uno dei veri scopi portati dalla guerra, più ancora che non il petrolio, perché se il petrolio è un discorso economico, ha delle finalità economiche con cui giustificare la guerra, in realtà la cosa importante in un paese sono gli uomini, e se non si piegano, se non si distruggono le strutture emozionali degli uomini, allora non si ha in mano il paese. E se la guerra non si fa solo coi carri armati, ma si fa essenzialmente coi missionari.
Sai, James Silliman dice nel suo libro Un terribile amore per la guerra, parlando dell'idea cristiana dell'amore, dice: La sua idea di amore non ha convertito il dio della guerra, anzi la cultura cristiana ha ispirato la più grande e duratura macchina di bellica mai conosciuta nelle altre culture, in ogni parte del mondo. Ecco, appunto, giustamente il concetto di amore cristiano è la più grande arma da guerra che abbiamo in tutta quanta la nostra storia, in tutto quanto il mondo, ma in tutta la storia dell'umanità. E questa proprio è la concezione che parte dal fatto che i monoteisti devono sempre purificare, perché cosa significa purificare per loro? Cosa significa redimere, riconvertire e evangelizzare le persone con la loro forza, e di conseguenza col discorso della forza si deve imporre qualsiasi violenza. E questo è proprio è un discorso di carneficina, dice Hillman sempre nel suo libro. È ancora possibile una terapia? 6 americani su 10 credono che gli eventi dell'Apocalisse si avvereranno. Credono che questo mitico annuncio di carneficina sia la verità sulla fine della nostra cultura. Se l'atto del credere pone in essere il suo oggetto, allora le nostre vite, le nostre opere, tutto il pianeta saranno ridotti in cenere semplicemente dalla forza di questo atto di fede.
Sì, in pratica ci butta la bomba atomica in testa, insomma. Dai.
Sì, ma il credere che sia la fine, il pensare alla fine, l'Armageddon, lo scontro finale, all'Apocalisse, il solo credere a questo, al di là che sia stato annunciato che è una menzogna, ci porterà a questo, perché andrà a realizzare l'oggetto del proprio credere.
Armageddon fu una battaglia, una normale battaglia, che oltretutto finì in pareggio. Credo che sia l'unica battaglia della storia delle civiltà umane che sia finita in pareggio. Di questo Armageddon c'era scritto nella Bibbia, dopodiché si è trovati i testi sia egiziani che ititi, se non vado errato, vero Francesco? E Armageddon non è altro che uno scontro che è avvenuto fra gli egiziani e gli ititi, dove tutti e due hanno glorificato se stessi per la grande vittoria ottenuta sul nemico. In realtà fu un grandissimo massacro, perché non so quante decine di migliaia di persone morirono, ma egiziani e ititi riportarono il pareggio, cioè nel senso che nessuno avanzò, nessuno andò oltre, si sono solo massacrati un pochino. In realtà gli egiziani non fecero mai molte guerre, anzi ne fecero pochissime, quasi niente, e resta nella memoria, e probabilmente ha colpito anche la fantasia degli ebrei, questo grande massacro, questa grande carneficina. Vi ricordo che l'esodo degli ebrei deportati a Babilonia, io non ho il dato esatto, ma si parla di alcune migliaia di persone, 10-12 mila persone, per cui capirete bene che questi che si menavano se stessi come un grande popolo, 10-20-30 mila, quanti erano, vedere per terra 30 mila cadaveri era piuttosto impressionante, visto che uno ha un'idea del numero, della grandezza. E questa battaglia rimase nell'immaginario come la battaglia finale, cioè la battaglia immaginata come la fine del mondo. Ebbene, questa non è altro che una leggenda, cioè praticamente un ricordo atavico degli ebrei che hanno visto questa carneficina fra egiziani e ititi. Ce ne sono state altre ben più grandi macelli, però questa ha assunto questa valenza un po' particolare, insomma.
Sì, a parte che hanno sempre esagerato la potenza e la capacità del loro dio o la loro capacità militare, in realtà sono stati sempre dominati, proprio perché sostanzialmente erano deboli, erano incapaci di questo, e le altre popolazioni sono state più a beneficio dei popoli monoteisti, del beneficio che hanno portato i monoteisti stessi, perciò hanno sempre mentito e hanno sempre esagerato. Il fatto stesso, sai, il problema è che se un monoteista continua a credere in questo, nel giudizio finale, nello scontro finale, nell'Apocalisse, nella guerra, nell'annientamento, nel giudizio di Dio, sai, la sua vita viene indirizzata in questo senso, porta solo distruzioni. Se tu pensi che il mondo possa finire domani, che domani arrivi il Dio col giudizio universale, puoi permetterti qualsiasi cosa, e alla fine tu realizzi la tua follia, il tuo pensiero, quello che hai concepito.
Vedi, anche qui attorno stanno succedendo le cose un po' strane, no? Cioè c'è l'immaginazione delle persone che sta giocando degli scherzi atroci. Cioè, il sindaco di Iesi sospende lo spettacolo della Margherita Hack.
Sì.
E questo idiota, perché un deficiente, un mentecato, un lazzarone, un delinquente, doveva essere arrestato immediatamente dal mio punto di vista, chiaramente la magistratura ha altre cose, ma sta lavorando in maniera abbastanza oscena. Però io sono convinto che sia anche una questione di atteggiamento della gente, cioè deve cambiare proprio il modo delle persone di guardare le cose. Viene a dire, l'Italia non è più uno Stato laico.
Beh, quello che ha dichiarato...
Cioè, un sindaco di un paese cambia la Costituzione! Cioè, questo è terrorismo, questo è eversione!
Beh, sai, non è l'unico sindaco, cioè, non è soltanto lui.
No, ne abbiamo una lista, non so, Francesco, ma... cioè, io non posso fare una lista storica da 10 anni a questa parte di tutte le stronzate che ho sentito, tutte le cazzate, tutte le cose ignominiose, vergognose che ho sentito. Però questa è del 4 aprile, cioè piuttosto recente, capito?
Sì, ma era con continuità. Sì, se ne assorge, ma d'altronde sai... Quando un politico fa la politica e si dichiara cattolico, sappiamo sicuramente da che parte vuole parare. E rappresenta veramente una minaccia, cioè la presenza dei cattolici è un allarme, perché se noi pensiamo al fatto stesso di quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, che ci deve essere interventi di forza per quanto riguarda la distribuzione di certe medicine, nel senso che ci si vuole imporre la castità. Vediamo se dovrei averla qui la notizia che riporta questo fatto.
La vicenda Terry Schiavo è una vicenda emblematica. Cioè, la persona non può nemmeno decidere di morire per i fatti suoi. Cioè, siamo arrivati al punto in cui questa era solo una bestia in mano a criminali come i Cappuccini, i quali fomentavano l'odio sociale al punto tale da coinvolgere l'intero Parlamento, cioè si pretendevano di destabilizzare le istituzioni americane in una maniera vergognosa. Sono dovuti intervenire i magistrati della Corte Suprema per fermarli. Cioè, ci rendiamo conto, la stessa Costituzione americana doveva essere distrutta per consentire a queste persone di essere, cioè di lasciare questa donna che non potesse esercitare il proprio diritto. Però voi Tila, mica l'hanno intubato,
Ah, sai, io ti leggo una notizia al Corriere della Sera, 4 aprile 2005. Il governatore democratico di Illinois ha diramato un'ordinanza d'urgenza che rimarrà valida per 150 giorni e impone alle farmacie dello Stato di onorare le ricette per pillole e prodotti anticoncezionali. Cioè, negli Stati Uniti siamo arrivati al punto che per fortuna esistono ancora dei politici laici, ma che sono obbligati, che sono costretti, che devono fare delle direttive d'urgenza perché i farmacisti cristiani vendano medicinali prescritti dai medici, non che vendano la droga o che vendano chissà che, ma prodotti anticoncezionali. E questo qua succede che nel governo degli Stati Uniti, sul sito del Ministero della Sanità americano, fa niente sesso, meglio l'astinenza. E d'altronde è da 2000 anni che il monoteismo si impone con la follia, con lo sconvolgimento sul sesso, sulle coscienze, sulla vita dei bambini, sulla vita degli adulti, del loro sesso, della loro sessualità. E noi questo lo stiamo assistendo nel paese cosiddetto più avanzato, più libero, più potente della terra. Cioè siamo al punto che un governatore ha ancora la necessità di dire ai cattolici: vendete dei farmaci anticoncezionali, cioè non vendete qualcosa che va contro la vita, ma qualcosa di cui la vita neanche si è manifestata. E poi ci meravigliamo della legge sulla fecondazione assistita in Italia.
Appena ricevuto un fax, Francesco, dice: non pensi che anche l'accaparrarsi nuovi fedeli in Iraq sia un fatto economico da parte del Vaticano? Nuovi fedeli portano nuovi soldi, a mio parere. Pensate a quanti euro fanno e adesso con la scusa del Papa. E il problema vero non è tanto i soldi, cioè è abbastanza irrilevante la questione denaro, è la questione di potere e di dominio sulla struttura emozionale, sulla struttura psichica delle persone. Cioè questa è la cosa più grave, più forte e più vergognosa. Il Vaticano aveva già degli interessi in Iraq, aveva già le sue operazioni. L'Iraq era già quello che consentiva al Vaticano di muoversi in maniera abbastanza agile. Infatti avete visto il vescovo cattolico di Baghdad è contro la guerra, cioè per lui è stata una mazziata molto grossa, perché l'Islam adesso grazie alla guerra riesce a prendersi il controllo del Parlamento, riesce ad imporre probabilmente anche leggi islamiche, mentre invece prima il Vaticano aveva maggiore spazi. Ciò che interessa invece più che al Vaticano, come Vaticano, come struttura Vaticano, è all'integralismo cattolico, all'integralismo musulmano, cioè il controllo delle persone. Cioè questi missionari vanno là per accaparrarsi le persone, ma non tanto le persone che gli portano soldi o solo soldi, ma le persone come oggetti di possesso, cioè devono possedere la struttura emozionale delle persone, cioè il dominio è questo che viene giocato, che è la cosa più aberrante, perché tutto sommato soldi è abbastanza relativo, insomma.
Ma vedi, noi poi commettiamo un errore, che persone che ragionano così commettono un errore, di scindere religione da soldi. Ma in realtà le cose sono legate, perché il monoteismo è una religione totalitaria, nel senso che deve coprire qualsiasi aspetto della società, perciò deve aprire l'aspetto psicologico, l'aspetto di educazione, ma anche l'aspetto economico. E il piano di controllo, cioè è un carcere, e un carcere c'è il secondino che controlla le serrature, c'è quello che sta sulle mura e c'è anche quello che sta nelle cucine e prepara da mangiare per chi è prigioniero. Di conseguenza dobbiamo vedere il meccanismo del monoteismo come una realtà unica, con un qualcosa che è incentrato in una visione totalitaria. Ma dobbiamo ricordare, e qui bisogna andare a scomodare Max Weber e Werner Sombart, che ne hanno parlato di questo argomento, che in realtà la logica, diciamo, del mercato è stata sempre veicolata da concetti cristiani, perché se sei un bravo cristiano, il Dio ti aiuta, diventi ricco e fai soldi. Il fatto che tu faccia soldi ti dimostri più capace rispetto a Dio, significa che hai la grazia. E questa è una logica che ad esempio nelle regioni protestanti è stato più affermato, ma gli stessi francescani sono stati quelli che più di prima hanno compreso l'utilità del mercato e l'hanno indirizzato per poterlo controllare. Perciò non scindiamo denaro da religione e religione da denaro. In realtà sono due strumenti di controllo e di dominio. Certo, più controlli dal punto di vista psicologico, più controlli anche il denaro. Cioè, ma non vediamoli come un qualcosa di contraddizione nel fatto che la Chiesa Cattolica utilizzi i soldi perché dovrebbe essere povera, perché è una panzana che era contro, perché deve rimanere povero.
Allora, la cosa è stata chiarita nello scontro fra il papato e i francescani. Non si tratta di stabilire... Sì. Se Gesù possedeva o non possedeva i suoi vestiti,
i suoi sandali.
Si tratta di stabilire se la Chiesa cattolica deve essere povera o deve essere ricca. E la Chiesa deve essere ricca. Sono i servi della Chiesa cattolica che devono essere poveri. Ma la Chiesa cattolica deve splendere nel lusso e nella ricchezza. Questa è stata la soluzione della discussione fra il Vaticano e i cappuccini, no? Gli stessi, guarda caso, che sciacallavano Terry affinché non potesse morire tranquillamente. È vergognoso, perché la vera questione non è tanto questa, sì. È tanto la donna che dovesse morire o non morire, perché la cosa è abbastanza irrilevante, nel senso che la donna voleva morire e qui gli veniva negato il suo diritto, ma nello stesso momento in cui i cattolici, i cappuccini, Wojtyla stesso, perché io ho anche un articolo in cui si dichiara che Wojtyla pregava per lei, il Papa prega per nostra figlia, ma dei giudici arriva un altro no, anche questo oltretutto, cioè questo disgraziato non è stato intubato, non è morto in maniera infame come hanno costretto a morire la Terry, 15 anni di torture. Ebbene, nello stesso momento Assun Hudson, 5 mesi, hanno staccato le macchine pochi giorni fa, ma nessuno si è commosso. In Texas fu proprio George Bush nel 99 a firmare una legge contro le cure futili. E ogni anno migliaia di persone sono lasciate morire per i tagli alla spesa della sanità. Per cui è una cazzata, è solo una questione di propaganda pura e semplice. Una propaganda che aveva al centro una questione: le persone sono padrone del loro corpo e della loro vita, o il Dio padrone è padrone della loro vita e devono fare quello che vuole il loro Dio? E allora, se devono fare ciò che vuole il loro Dio, la Chiesa Cattolica e le altre chiese si permettono di dire cosa l'uomo deve fare, perché quello che loro vogliono è ciò che vuole Dio. Allora, o l'uomo, consideriamo la persona come lo considera la nostra Costituzione, padrone di se stesso, padrone della propria vita, padrone del proprio modo di essere, o lo consideriamo come lo considerano i cristiani, una bestia posseduta dal Dio che deve fare ciò che vuole il Dio. E questo non è assolutamente accettabile, e Wojtyla è responsabile di questo, e si chiama eversione dell'ordine costituito.
Ma sai, ci potremmo richiamare a un fatto successo anche recentemente che dà l'ulteriore dimostrazione di come si possono creare le cose. A febbraio sono stati uccisi due poliziotti che svolgevano un servizio per toccare i cittadini. Il vescovo di Verona, padre Carraro, dice: morti per salvarci dall'infamia. Cioè, sono morti per salvarci dall'infamia della prostituzione, come la prostituzione venisse generata da chissà cosa, come non fosse il cristianesimo che con 2000 anni di follia cristiana a stare a fare storie e dire che questi sono morti per salvarci dall'infamia, cioè come il problema fosse il sesso, il fatto che qualcuno, avendo dei desideri, non riuscendoli a realizzare, vada con le prostitute. Perché? Perché la loro volontà è quella di repressione. Ma pensate cosa hanno fatto. Questo l'ha dichiarato al momento del funerale di fronte alle famiglie. Non ha capito che ci poteva essere un criminale che fa questo. No, sono morti per salvarci dall'infamia della prostituzione, come le prostitute uccidessero.
Il problema è anche un altro che adesso mi fa venire in mente, che si dimentica troppo facilmente. Cioè, la prostituzione in Italia non esiste, perché ogni persona ha il diritto di usare il proprio corpo per i propri scopi, i propri sistemi.
Carraro ha dichiarato, vescovo di Verona: il vescovo del funerale degli agenti, Corriere del Vento, liberiamoci dalla peste della prostituzione, non della delinquenza, della prostituzione. Perché? Perché chi fa sesso, chi ha rapporti sessuali con le prostitute, commette un peccato davanti a Dio.
Che vada a fanculo lui e anche suo Dio, perché questo è criminale, questo è un reato gravissimo, questo è incitamento all'odio sociale. Sì. Ma il Carraro credo che sia già uscito fuori per parecchie queste robe qua. Sono come le esternazioni razziste di Bifi. Cioè, esiste un incitamento all'odio sociale, infatti Bifi doveva essere imputato per incitamento all'odio sociale, soltanto che i magistrati hanno avuto paura e da vigliacchi non lo hanno imputato, ma dovevano imputarlo d'ufficio. Purtroppo anche fra i magistrati la vigliaccheria è piuttosto forte.
E non è che questo reato gli abbiamo attribuito noi, l'ha anche scritto, messo per iscritto l'avvocato Taormina, dicendo che Bifi faceva istigazione all'odio razziale, cioè, perciò non è solo la nostra opinione, è anche di un avvocato si può non piacere, però che conosce la legge, che sia.
Sì, ma è istigazione all'odio
comunque,
razziale.
Comunque la scritta, l'ho messa per iscritto.
E anche quello che dice Carraro è gravissimo, ma è di una gravità immane, perché in Italia la prostituzione in realtà non esiste, perché ogni persona ha il diritto di usare il proprio corpo come, dove e quando le pare, che poi se fa atti osceni in luogo pubblico, quello è un altro discorso e passiamo ad altri livelli. Ma la prostituzione in sé non esiste. Esiste il traffico di persone, esiste il commercio di persone, esiste l'induzione a, per cui esistono degli interessi, esiste un altro tipo di reati, ma la prostituzione in sé non esiste. Pertanto dire che una persona che fa sesso fa peccato è già voler estendere un dettame religioso a una situazione sociale che non lo ritiene un principio sociale. Ed è gravissimo, perché è un atto di eversione dell'ordine costituito.
Ma Freud aveva, facciamo un discorso di oscenità, forse non è osceno prendere un cadavere e tenerlo davanti a tutti per giorni e giorni e giorni? Lo stesso Freud aveva scritto che c'era il tabù dei morti, perché non perché per la violazione dei cadaveri, ma perché la morte non doveva contaminare la vita. Però mi sembra che le televisioni siano piene di un cadavere bello esposto lì davanti a tutti, a migliaia di persone, e questa non è oscenità.
Voi ti racconti una invece, sì. Proprio cambiare discorso, spaccato tutto quanto. Mi ha telefonato un magistrato. Un magistrato ha letto il mio commento all'articolo che era apparso sul Mattino di Padova,
sì,
relativo alla sentenza del TAR sul crocefisso. E ha detto che è stato un buon lavoro. Si è complimentato, mi ha chiesto se ero avvocato. Se ero un avvocato, ho detto no, non sono assolutamente niente. Però ho detto è un lavoro fatto veramente bene, fa complimenti, e effettivamente è serio, fa citazioni precise, citazioni fatte a regola d'arte, e sembra quasi un lavoro di un avvocato. Giuro, io non sono nessuno, sono operaio di fonderia, però me la bevo e Comunque un magistrato mi ha telefonato proprio per la questione del crocifisso, della sentenza del TAR del Veneto, una sentenza infame, squallida, addirittura se è giusto quello che ho capito ci sarebbe da fare una denuncia al Consiglio Superiore della Magistratura, tanto lo so che dopo filano e nascondono, per cui non è... però in effetti sembra che ci siano state alcune operazioni anche di ordine mafioso, cioè o comunque pensabili in quanto operazioni mafiose. Nel senso che la Corte che ha deliberato, che ha fatto la sentenza del TAR, non è, è stata rimaneggiata ad arte ed ad hoc rispetto alla Corte che ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale. Per cui sarebbe un reato, sarebbe anche un'ingiunzione da fare proprio al Consiglio Superiore della Magistratura, adesso ci penserò, perché in realtà qui sono state violate le norme. Io penso che chi ha fatto questo rimaneggiamento avesse sia scuse, giustificazioni e trucchi per farli, però è uno squallido trucco di merda, perché significa violare le leggi, significa fare dei delitti, e questa persona ha imposto il crocifisso offendendo il sentimento religioso delle persone.
Cioè, a parte che quello che ha scritto è dal Tribunale della Santa Inquisizione, non da, da un tribunale amministrativo regionale, cioè, nel senso che quello, se prendiamo i tribunali dell'Inquisizione le sentenze sono analoghe, cioè nel senso che c'è soltanto in Cristo la salvezza e tutto ne consegue.
Che non sia una cosa, che non sia una cosa fatta a caso, ma che sia stata il frutto di relazioni mafiose, cioè relazioni che nulla hanno a che vedere con le norme civili e con le normali relazioni fra le persone, dimostra che, lo dimostra anche le sentenze fatte in Abruzzo, le sentenze fatte in Abruzzo si sono riferite alla sentenza del Veneto. Pertanto significa che c'era della predeterminazione per riuscire a trovare delle soluzioni e imporre il crocifisso, imporre il diritto dei cattolici a stuprare bambini. Ed è una vergogna infame. Dove stanno i magistrati? Oh, Calogero! Si buon soltanto a torturare la gente che non si può difendere, tu, vero? Dove cazzo stai? C'è un rapporto personale con il signor Calogero, non ti preoccupare.
Potrebbe che sia a Roma il funerale del Papa.
Ah, ecco, sì. Cioè, io ho un po' di sassolini nelle scarpe con i magistrati.
No, vedi, ma c'è un discorso da fare che noi l'abbiamo sempre detto, che non è che tutto quanto la querela sul discorso del crocifisso sia...
Sa che poi qualcuno glielo dice e questo dice che va in giro a torturare la gente, così almeno dopo si ricorda chi sono.
No, ma vedi, noi abbiamo sempre detto che a livello di ipotesi il fatto di quello che è avvenuto sul crocifisso fosse stato artefatto, costruito o preparato, perché sappiamo che prima di tutto partiva dal Veneto, da gente che vive nel Veneto, che non è certo musulmana, che non è straniera, ma che sono gente che è vissuta qui, l'istante di togliere il crocifisso. E di fronte a una cosa del genere, che l'abbiamo detto e lo ripetiamo, cosa potevi inventare? Hanno preferito fare scoppiare il bubone a De Smith, che almeno a De Smith già dal cognome, uno capisce che non è italiano.
Ma è italiano.
Sì, no, ma capisci, cioè, tu devi lavorare anche, cioè, tu devi costruire anche una campagna pubblicitaria, la campagna pubblicitaria la costruisci su quello che hai a disposizione, perciò scegli ad hoc cosa far scoppiare e prima che ti scoppi la bomba che tu non puoi controllare, fai scoppiare quella che puoi controllare, cioè nel senso per creare la copertura, la cortina fumogena, e loro hanno fatto questo. Però il fatto tipo del TAR del Veneto, quel tipo di sentenza, nessuno ne ha parlato, a parte qualche trafiletto, il Corriere della Sera e così via.
Veramente si vergognavano come vermi, perché uno per fare una sentenza del genere si vergogna come un verme. Cioè io ho visto dei magistrati, dei pubblici ministeri essere obbligati a chiedere una condanna quando sapevano che era assurdo, irragionevole, da fuori di testa chiedere e obbligati a farlo. Io l'ho visti. Un pubblico ministero che stava a fare si vergognava come un verme. Se poteva seppellirsi in quel momento si sarebbe seppellito.
Che dici, Claudio? Facciamo partire i telefoni.
049 700 700 e 049 700 838.
Sì, sei appunto qualche ascoltatore.
Pronto. Ciao.
mamma comanda, o picciotto obbedisce, ma e fa. Dimmi se non è così.
Sì.
Beh, alcuni sì, e ci sono anche le persone oneste, cioè ci sono anche quelli che tentano.
No, ma io parlo delle istituzioni, non delle persone, parla bene.
Sì, sì.
L'istituzione è mafiosa.
Purtroppo esistono delle fortissime relazioni che quando ti capitano addosso dici tutti quanti sono così.
C'è una gerarchia tremenda, guarda che i cattolici migliori sono loro,
Cioè, tanti dimostrano, no?
Come ci tengono ai cattolici.
Ma Giampaolo non parte mica per il funerale?
Minchia!
Non vai mica a Roma per il funerale?
Insomma, c'ho male qui un femore che mi sono scassato rammenando. Allora sarà per un'altra volta, va.
Il prossimo.
Quanto hai pianto per il Papa?
Sarei più, perché ne ho uno qui vicino a casa mia che aveva fatto la villa, te l'ho detto, ancora negli anni 48, con 30 milioncini così, nunzio apostolico e...
E nunzio?
Insomma...
Beh, nel 48 30 milioni, cosa vuoi che sia?
E poi sai, sono sempre tutti patiti, pesano poco, sono ispirati veramente. Salutiamo.
Ciao. Se vi basta ricordare quello che scrisse Vitalino Brancati sul discorso della censura, che parlò che negli anni 30 fu arrestato un ubriaco perché cantava.
Ciao Marco.
Levatemi una curiosità, perché non è che vi chiedo se è vero o no, ma siccome l'ho sentita, volevo solo una conferma. O al limite, se c'è qualche giornalista all'ascolto, che mi riferisca, perché io l'ho sentita alla RAI. Allora, credo sia malato, dal pomeriggio alla sera abbiamo saputo che stava male il Papa. Non so se è stata la sera, perché poi è morto, credo che le prime notizie erano di mercoledì, mi sembra che hanno detto che... Poi è morto il sabato sera, no? Alle 21.37, come hanno detto. Però, o è stato di martedì o di mercoledì, comunque qualche ora dopo che era malato il Papa, il presidente del Senato nostro, no? Pera, ha fatto alzare in piedi per un minuto tutti i partecipanti, tutti i senatori, in quel momento c'era il Senato riunito, eccetera, e hanno commemorato la morte del Papa. Guardate che vi parlo di 3-4 giorni prima, questa notizia l'ho sentita, e 3-4 giorni prima della notizia ufficiale che è morto. Non l'avete mai sentita?
No,
assolutamente. Io mi ricordo, l'ho sentita. Tanto è vero che poi si è scusato, hanno fatto sì un dietro fronte, hanno detto abbiamo avuto un'informazione errata, eccetera.
Ah beh, può però, essere, allora sì.
Claudio, ma dimmi. Che arrivi al Presidente del Senato, una notizia che poi falsa.
Ma guarda che ultimamente stanno dimostrando le stesse istituzioni di non avere più le corrette informazioni della gente.
Allora pensa un po'. Io l'ho sentita quel minuto di raccoglimento eccetera per la morte, ma questa l'ha data alla RAI. Non ne ho però più sentito parlare di questo, perché per me è un fatto di una gravità enorme.
Non hanno più le informazioni. Mancano di informazioni.
Tutto qua, volevo sapere se l'ha sentito qualcuno, altrimenti penso passerò per un visionario, per un mi va bene anche questo.
Ognuno può anche sbagliare, ok?
Comunque non è che andate a sciare anche voi da qualche parte, no?
No, a chi ci interessa? Noi ci interessa soltanto la libertà degli uomini.
Questo è stato anche il Papa sciatore, visto che tutte quelle scimmie che vanno a trovarlo...
Cose personali non mi interessano.
Sai cosa poi, Claudio, dicono che se noi critichiamo adesso, in questo momento, critichiamo perché... abbiamo ci dispiace noi stiamo male a vedere che tutto il mondo
niente assolutamente, so cosa vuol dire avere la sofferenza di chi è stato derubato.
A parte che io mi chiedo quanto conosce veramente della storia e della vita della Chiesa quella gente che è in fila.
Basta leggere le dichiarazioni di Ciampi che non mi rappresenta. Ce lo tengo a sottolineare perché Ciampi ha fatto una dichiarazione sulla morte del Papa terrificante, ci tengo a precisare che non è il mio presidente.
Comunque domani in Italia avremo tutto il mondo rappresentato, Roma potenti. Domani sarà, non so, il centro.
Sono delle persone psicolabili, abbiamo già visto.
Domani qua avremo
Speriamo un suicidio di massa. Speriamo un suicidio di massa.
Vi ricordate una volta Berlusconi aveva un analista, no? Uno che faceva gli studi di mercato, era un certo Pilo.
Sì, Gianni Pilo.
E Gianni Pilo in realtà con i suoi studi ha pilotato buona parte delle campagne vincenti di Berlusconi. Dopo però non gli piaceva molto il capo, è stato cacciato via. Ultimamente ho sentito una dichiarazione di Berlusconi secondo cui i sondaggi lo davano vincente, lo davano... Non so se Berlusconi si è fatto restituire i soldi dei suoi sondaggisti, ma forse era meglio che si facesse restituire i soldi.
Sì, no, abbiamo sentito poi lo spettacolo delle dichiarazioni che ha fatto appunto anche Ciampi, e Ciampi appunto ha fatto delle dichiarazioni da buon cattolico, non certo da presidente di una Repubblica che dovrebbe essere laica, e soprattutto io ci tengo a dirlo chiaramente che lui dice a nome di tutti gli italiani chiederò l'asilo politico da qualche altra parte, perché sinceramente della morte di un papa, di un sacerdote non me ne frega niente, insomma, e soprattutto non penso che una classe politica debba avere dei toni così vergognosi di sottomissione.
Pronto? Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao Tosi.
Ciao.
Disperare.
La fortuna ti assiste, dai. La fortuna ti è vicina.
Sì, appunto, saremo umano. Sento, ma mi miseria moarga sto posto di papa, no. Perdere, stacchemosi da che madonna qua, demo, ma basta, basta. Da 20 giorni non avrò più.
E beh, ma andranno avanti un altro mese e poi ci sarà l'apologia del nuovo, dopo ci sarà l'apoteosi del nuovo.
Ma se non si fa fare disquisizione, ma questo era meglio, ma basta, pietà, basta. Presento qua in... Tutta la libreria, no? La settimana scorsa ho preso, adesso ve leggo, tre segni di tempo, do tre...
Dimmi.
Chicche, diciamo, no? Sui dolci Gesù, da sconosciuti, libro di Graham Robb, l'amore e la cultura omosessuale dell'Ottocento. Dunque, vediamo qua. Dunque dice, ed entrato subito dove era il giovane, Gesù stese la mano e lo fece alzare, prendendolo per mano. Il giovane lo guardò e lo amò. E cominciò a pregarlo di stare con lui. Uscirono dalla tomba e andarono a casa del giovane, poiché egli era ricco. E dopo dei giorni Gesù lo accusò, e quando venne la sera il giovane gli si accostò, con una veste di lino fine sul corpo, ignudo, ed egli rimase con lui quella notte, poiché Gesù gli stava insegnando il mistero del regno di Dio.
Ma dove l'hai presa questa?
Qua, da, sì, in libreria, da Carocci.
Sì, no, ma da cosa cita?
Ah, adesso qua ti dico subito, comunque anche delle francesi, dell'edizione francese, dunque...
No, ma deve citare un gnostico, sì, probabilmente.
Sì, il Vangelo segreto di Marco.
Il Vangelo segreto,
di Marco, questo qua.
Ma credo può essere anche, sai, perché c'aveva Marco ste robe qua per la testa,
Sì. Ah sì?
Sì. Dunque, infatti anche il bambino nudo appare in Marco, no?
Sì, il Vangelo segreto di Marco, dopo le nozze di Cana, un'altra citazione qua di Diderot, se Cristo alle nozze di Cana, leggermente brillo e anticonformista, avesse lasciato correre lo sguardo sui seni di una puttana e sulle natiche di San Giovanni, chiedendosi se sarebbe rimasto o meno freddo fedele all'apostolo, il cui mento rivelava il primo rado accenno di barba. Allora vedreste come guarderemmo diversamente le bellezze a cui dobbiamo la grazia della nostra redenzione. Ecco, questa è città. Queste sono note a piedi, dunque vedremo. Note 16, comunque. Diderot sempre opere,
sempre Diderot,
nel 1143 di opere. Dopo questa, se dopo basta di questo, poi vi dico le novità che ho trovato. Dunque, madonna, è perché ho messo i segnalibri, adesso non trovo niente. Dunque, c'è invece 20 pagine, no, che parla di sconosciuti, parla di artisti, scrittori e intellettuali dell'Ottocento, capito? Omosessuali dell'Ottocento, e c'è anche 20 pagine che... il capitolo è scritto Dolce Gesù, cioè fa riferimento a tutte queste aneddoti, no?
Sì, sì.
Aneddotiche delle preferenze, appunto, sì, di Gesù, insomma. Madonna, adesso ho perso, qua. Era parla anche di l'ultimo sodomita bruciato vivo in Francia.
Sì.
Sempre in Francia, perché qua in Italia non si sa niente, non si sa niente.
No,
hanno bruciato anche gli archivi.
Bruciato sì gli archivi.
Ad una preghiera di un sodomita, un prete, no, che dice, ma perché che domanda perdono, una roba del genere, non lo so, madonna, non lo devo controllarlo, cazzo, ho visto adesso, pietà,
È veramente sei molto, molto religioso, forse sì. Pensato che ti ha fatto condizionare dalla televisione tra la Madonna, pietà e tutto il resto, veramente ci prendono per Radio Maria, fa poco.
Beh, ma c'era un prete di Verona che era semi impazzito quando la Corte Costituzionale dichiarò che imprecare contro la Madonna non era una bestemmia, e questo qua mise non so quanti centinaia di manifesti contro la Corte Costituzionale. In realtà fece delle azioni veramente terribili dal punto di vista dell'eversione sociale, non è stato neanche perseguito, ma...
Metto dentro dopo che c'è questa preghiera, appunto, un sodomita che sta brucia vivo, no, in Francia, prima della rivoluzione, nel 1783, e fa una supplica, ma come, dice a sto prete, no, ma cosa vuoi sbagliarmi nella mia vita, no, vedo capito, in poche parole è così, ma c'è molto bella questa supplica, comunque lei non trovo più, è un po'
così. Caso mi dai la prossima trasmissione?
Sì, la prossima, pure stasera, lei, metto dentro, dopo se va il nuovo di Hillman,
Sì, quello sulla guerra.
No, no.
Un altro?
100 anni di psicoanalisi, il mondo va sempre peggio.
Ma no, 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 quello è fatto. No, è una ristampa, dai.
È una ristampa.
È una forma di intervista, dai. Con Ventura, mi sembra.
Sì, sì, Ventura.
Sì, 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 no, è una ristampa, non è una vita, tranquillo.
Ma mai? Quando erano il 2005?
È la ristampa.
Non è una ristampa, perché ce l'ho già da diversi anni. L'aveva fatto un'altra casa editrice, dai.
Mi sembra che avessi già visto questo qua. Dopo un altro, comunque, di Jean-Claude Smith, La conversione di Ermanno l'ebreo. Parla appunto dei battesimi forzati, anche questo. Cioè, comunque, è vissuto nel XII secolo, questo Ermanno, e si è convertito praticamente forzatamente al cristianesimo, perché è vissuto praticamente nella corte, no, dell'imperatore cristiano, e là ha intrapreso la strada, praticamente. Assomiglia al libro, al saggio della scrittrice, sai, il tempo fa che ti ho accennato,
sì.
Il libro di battesimi forzati, no?
Sì.
Più o meno c'è anche questo è uno straccio.
C'è della Caffiero, mi sembra che fosse l'autrice.
Sì. E dopo La caduta in Narciso di Krosowski, Sade, Nietzsche, non specchio per Krosowski, comunque basta, saliendo.
Come l'hai trovato il libro Un terribile amore per la guerra di Hillman?
No, bello. A me ho letto una parte superficie, comunque molto, facendo una, diciamo, una disamina, no, di tutti i libri,
sì,
che riguarda appunto l'argomento, penso che, beh, sei un benissimo Hillman, insomma, prima di tutto. E dopo...
mi sembra che col cristianesimo proprio lo faccia a fettine.
Chiaro, insomma, e dopo conosco tante gente, tanti dottori, medici, che è molto... ti parla molto bene di Hillman, molto...
Comunque, appunto, questo libro è proprio sul Un terribile amore per la guerra, dimostra come la vocazione proprio criminale e guerra fondaia della religione dell'agnello. Sì. Perché lui dice proprio che in realtà è l'ira dell'agnello che proprio si fa monopolizzatore del concetto di guerra. Comunque, invitiamo gli ascoltatori che se lo legano, così hanno proprio una bella lettura.
Va bene.
Bene.
Non riesco a trovarlo, ma trovo...
Il prossimo giovedì non
sono
ti preoccupare.
Comunque sono 20 pagine di questo sconosciuto, no, che parla appunto del fattore spalla di Sodoma, di Gomorra, il fattore del cristianesimo, deleterio appunto perché...
Beh, il cristianesimo è sempre deleterio, non c'è nulla da salvare.
No, quei frangenti, no?
Cioè, il cristianesimo è una fortuna che tu puoi essere qualsiasi aspetto e da lì, dalla tua passione, dalle tue indirizzi, puoi utilizzarlo proprio per demolirlo e attaccarlo. Cioè, non hai problemi che sia qualcosa che rischi di buttare via qualcosa di pregevole. Non c'è nulla di pregevole, nulla di salvabile e nulla di utilizzabile.
È castrante, Gio, ma...
Sì, è la negazione assoluta.
Ma è castrante per la vita umana, cioè sì. È la negazione della vita umana. Vedo un diverso, insomma... Cioè, sì, che quando facevo elementari, che avevo in religione, avevo 10 e... 10.
Almeno puoi dire che sei preparato quando parli dell'argomento.
In condotta 10 lo stesso, poi altri mai niente. Cioè, vuol dire...
È un santo!
Sei un bravo ragazzo!
Va bene,
dai.
Passo in avanti.
Ok.
Ciao, Ivano.
Ciao, auguri. Ciao.
Pronto?
Scusa, buonasera a tutti. Dopo.
Ciao.
Buonasera a tutti quanti. Sono Cucurita.
Dimmi.
Non so se ti conosco. Sta attento, prima Giampaolo, ti chiedo domandare a Giampaolo quanto che gli ho pianto. Certo, butto che ti dica il mio parere. Se gada piangere solo quando che muore o che si è morta come a mia e a mamma.
A mamma, vabbè.
tutti i ragazzi, che ragazze, che ti fa da vedere, che piange. Mi che faccio, ma faccio che il paese piangi, pato mamma, tesoro, no? Fai u. Noi, fioi, non gliene assa. I genitori passano disgrazia.
Coccolita, ma ti posso fare una domanda? Ma tu pensi che chi fa le inquadrature le faccia a caso?
Comandi.
Cioè, tu pensi che chi va a fare le riprese televisive sia uno sprovveduto, che non sia capace di montare un set di ripresa?
Mi non dico niente, perché non sei che sia una, come si può dire, una professoressa, sono una parola baiocca vecchia.
Ma ti fanno vedere ciò che loro vogliono farti vedere,
ecco,
sai.
Ecco. E ora perché mi fai vedere qualcos'altro?
Guarda che hanno fatto sparire tutte le critiche, Tutte le critiche di voi tiri.
Sentio, sei un tuosetto da 9 anni. Mio gadito suo nonno adesso che ieri stradea. Cosa che gli ha detto suo nonno?
Cosa hai detto?
Posso dirlo una
parola? Sì, sì, sì.
Beh, sì, dai.
Senti nonno, gli ha detto, ma non sei chi rompa.
Ecco.
È molto intelligente.
E che faccio? Ciao, Edo, mi te ne avevo detto, lo posso dire che ha ragione, oppure che dico che ha ragione perché fanno il gesè. Ma ho detto, noi va a scuola, e va a dottrina, e va a parlare qua, e va a parlare là, e gli ho detto così, se vede che sia proprio vero che va rotto.
Vuol dire che non sei riuscito a entrare nel profondo.
Ho detto, capito, è un euro in pugno. 9 anni.
Sì, sì, sì. Ecco. Buon, dai.
Capito? Mi saluto tutti.
Ok.
Che davo un bel baso, che mando un basotto a Gian Maria. Che io puoi piangere sua mamma, se sarà buon, perché non so se sia buon, perché poi ingroppasse. Ecco, pareva se da piangere, no? Per una persona maschile che fioi i maschili non che ne fa. Solo le mamme puoi piangere per i fioi. Come ho voluto che ti dica un'altra robetta? E ho detto che se gli uomini facessi i fioi, a noi faria neanche la guerra?
È buona probabilità, sì.
Orca pipa. Mi ne ho fatto uno solo, che ne ho fatto 12, che ne ho fatto uno perché o che avevo una semenza solo me, o che avevo una semenza solo mio marito, non che ne ho fatto tanti. Mia mamma poi a Rita mi diceva, Rita vatti a far vedere. Cosa? Va a farmi vedere per farmi mettere in manca dopo che ne abbia uno ogni 9 mesi? Ma sei tomata, mamma? Noi ieri siamo stati 5 fratelli. Mi che con questo bene a tutti, 3 perché uno si è mancato che era piccolino e ero piccolo anche a me. Beh, ieri mo 4, uno si è mancato che ne ho 71 anni, ho qualcosa sempre in mente, però mi dispiace tanto, sento, mio nonno va a farmi mettere in mano a fare potei.
Certo.
No. Se vuoi venire, sento cosa che dico, non ti mia che vado da Tony, eh? Mi non vado da Tony perché mi faccia fare un toso.
Certo.
Se vede che non chiamo semenze, Tosetti, vi saluto.
Ciao.
Bene, noi chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione. Alle ore 19 continueremo il discorso che abbiamo iniziato su sospendere il dialogo interno e cercheremo un po' di affrontare la vita in maniera diversa da come il cristianesimo ce l'ha imposta.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti e risentirci alle ore 19.